Bene, direi possiamo cominciare.
Allora, Grega presente, Fomasi anche, Marchetti Giuseppe.
Assente, ma arriverà forse più tardi.
Comunque ora è assente. Sgates, Curioni. Branchini, Bettiga, Ongaro, Avella, De Poi, Parolo, Ruffoni, sì, Venini assenti, accordato da comunicazione. Quindi al momento sono assenti Marchetti e Curioni, al momento io al momento assente.
Qua c'è solo. Bene, passiamo al punto 1 dell'ordine del giorno. La parola al segretario comunale, dottoressa Travaglino.
Allora, volevo... Il punto d'ordine del giorno riguarda l'approvazione dei verbali di due sedute, la seduta del 25 settembre 2013 e del 9 ottobre. Per quanto riguarda la seduta del 25 settembre 2013, si tratta di approvare i verbali dal numero 34 al numero 40. Volete che vi legga gli oggetti o li avete già visionati? Sì, ok, quindi i verbali di quella seduta. Devo dire una cosa, ovvero che per mero errore materiale sul frontespizio dei verbali di quella seduta, ovvero i numeri 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, è rimasto erroneamente inserito nel frontespizio dove sono inseriti i nominativi dei consiglieri comunali, il nominativo di Curti Fidelia anziché quello di Avella Gianfranco. Probabilmente mi è stato riferito che vi era stata la successione, diciamo così, adesso non mi viene il nome termine, la surroga, ecco, scusate, del consigliere Avella al posto della Curti Fidelia, e sono stati pubblicati in questa maniera. Quindi adesso io formalmente chiedo al Consiglio Comunale che vengano approvati prendendo atto di questa rettifica, in modo tale che, come fanno poi i notai, andrò a fare proprio una postilla sul frontespizio dell'originale di questo verbale affinché venga evidenziata la rettifica. Grazie. Questo adesso quindi chiedo, il Presidente metterà in votazione per intanto, con questa la richiesta di questa rettifica che ho motivato, dei verbali per intanto della seduta del 25 settembre 2013 dal numero 34 al numero 40.
Ecco, si tratta, come evidentemente abbiamo tutti compreso, di un mero errore materiale, di un refuso dovuto evidentemente al copia e incolla classico dell'informatica. Noi non riteniamo che vi siano modifiche sostanziali ovviamente alle delibere approvate, anche perché era presente il consigliere poi eletto, il consigliere Avella, e quindi al di là dell'errore materiale, vuol dire il consigliere di fatto effettivamente presente ha espresso la sua volontà nel pieno delle sue funzioni. Ecco, se vi sono pronunciamenti in questo caso, prego consigliere Ruffoni.
Buonasera, la votazione è per approvare questo discorso in modo globale o vengono rivisitate tutte quelle che sono le delibere?
Allora, la proposta, diciamo, io mi faccio portavoce della diciamo della maggioranza in questo momento come segretario, ho chiesto, fra virgolette, che venga messa in votazione la rettifica. Poi nel merito dei singoli verbali, chiaramente questa è una vostra facoltà, per quanto riguarda la verbalizzazione non...
Rimane la votazione che abbiamo fatto.
Assolutamente sì, no, ma qui non è una votazione, cioè
sì,
è, nel senso è, c'è stato un errore materiale nella pubblicazione di quelle delibere. Purtroppo il frontespizio è rimasto un refuso di un consigliere che non era più consigliere, che questa è la realtà, per cui per poterla formalizzare è necessario che venga votata l'approvazione dei verbali con quella rettifica, indipendentemente dal contenuto del verbale che rimane assolutamente invariato. Non abbiamo nessun titolo per modificarlo.
Bene. Sì, diamo atto dell'arrivo del consigliere e dell'assessore Marco Curioni. Bene, poniamo i voti favorevoli all'unanimità.
Unanimità?
Sì.
Adesso scusate, sono un po' pedisse qua, però sulle cose formali, come avete già visto, purtroppo l'errore è in agguato. Poiché stiamo mettendo in votazione l'approvazione di due verbali, dobbiamo mettere in votazione anche l'approvazione del verbale della seduta del 9 ottobre 2013, ovvero il verbale numero 41, che era l'esame situazione economica, tempistica e procedurale sulla ristrutturazione del Collegio Sacro Cuore di Colico, per fortuna senza errori.
Bene, quindi noi prima abbiamo approvato il verbale modificato, cioè rettificato, e adesso proviamo il verbale in via ordinaria, quindi. Bene. Favorevoli all'unanimità. Quindi esaurito il primo punto. Da parte mia, anche perché abbiamo poi al punto 6 un ampio dibattito per quello che potrebbe essere stato l'oggetto delle comunicazioni, non ho nulla di particolare da comunicare. Se vi sono interventi da parte di assessori, consiglieri, prego. Prego, assessore Ongaro.
Sì, viste le tempistiche, volevo comunicare al Consiglio che abbiamo proceduto a ridestinare il 5 per 1000 ai buoni per le famiglie che frequentano i centri prima infanzia, quindi dagli 0 ai 3 anni. E non abbiamo ancora i dati chiaramente aggiornati rispetto alle annualità, però già in passato, e questo ringrazio la popolazione, c'è stata una destinazione del 5 per 1000, che come ricordo è una destinazione che non comporta costi in più ai servizi sociali comunali, e già negli anni passati l'abbiamo utilizzato per sostenere le famiglie che hanno figli che frequentano queste strutture. E adesso lo Stato ci chiedeva di destinare nuovamente questo fondo, fermo restando poi quello che saranno le determinazioni delle quote che verranno versate poi il 7.30, è l'unico sull'anno, e abbiamo deciso nuovamente, visto comunque l'interesse da parte della popolazione in questo bisogno, di ridestinare questi soldi a questo sostegno alle famiglie.
Prego, consigliere Ruffoni.
Allora io avrei una richiesta dall'assessore al bilancio, se ci può dare una risposta anche sintetica o chiarirci un attimino le idee sulla cifra di 128.000 euro che il Comune di Colico deve restituire allo Stato, se questi soldi vanno restituiti e cosa comporterà per il Comune di Colico, diciamo per il bilancio, la restituzione di questa cifra, e perché dobbiamo restituire 128.000 euro.
Non sarebbe tecnicamente oggetto di comunicazione, perché però chiedo all'assessore se questo tipo di richiesta rientra già poi nel punto 4 sulla rettifica di delibera, oppure può essere inserito lì come risposta. Beh, allora lasciamo le comunicazioni magari nella parte proprio formale di comunicazioni, per cui con l'impegno da parte dell'assessore bilancio a fornire comunque nell'ambito, voglio dire, di un ordine del giorno che è attinente al bilancio, anche la spiegazione rispetto a questa istanza, a questa domanda.
Sì, sì, capisco benissimo che una domanda in questo momento non è...
non fa parte della... Non ci fosse stato questo punto all'ordine del giorno, va benissimo, però visto che abbiamo già poi un punto dove vengono trattati questioni di bilancio, non penso ci siano problemi. Anche perché è sempre perfettamente a conoscenza la situazione, per cui in qualsiasi momento è in grado di dare delle risposte puntuali. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, approvazione piano diritto allo studio per l'anno scolastico 2013-2014, assessore Luisa Ongaro.
Allora, si tratta di un adempimento annuale che portiamo all'attenzione del Consiglio, in particolare riferito a tutte quei servizi, quelle modalità di gestione che abbiamo in collaborazione con la scuola sul presupposto della normativa regionale e nazionale. Per quanto riguarda il piano, quest'anno io esprimo la mia soddisfazione perché, nonostante i tagli, siamo riusciti a garantire nuovamente, direi anche con qualche piccolo incremento, qui non mi sente l'assessore al bilancio, con qualche piccolo incremento siamo riusciti a aumentare anche qualcosina rispetto a quelle che sono le destinazioni per il piano detto lo studio. Io porto sempre attenzione il fatto che tutti gli anni noi rinnoviamo prima di tutto con la scuola un protocollo operativo che permette alla scuola di avere uno stanziamento di circa 33.000 euro da utilizzare per le proprie attività. Questo comporta diversi vantaggi. Uno dei vantaggi sono le tempistiche, perché il comune chiaramente lavora ad anno solare mentre la scuola ad anno scolastico, quindi vuol dire che con le tempistiche degli anni precedenti, questo protocollo peraltro è già in vigore da 5-6 anni, con quelle tempistiche la scuola non riusciva ad avere in tempo utile le attrezzature. Ricordo come battuta, ma vale comunque ancora per tante scuole, visto che ci lavoro anch'io, il discorso di quando si dice che manca la carta delle fotocopie o la carta igienica. Questo non succede a Colico per questo protocollo che abbiamo realizzato, in quanto la scuola ha la possibilità di gestire un fondo che ha una certezza di entrata sicura per quello che riguarda le spese di qualsiasi genere. Quindi dicevo, materiali di facile consumo, quello che riguarda la gestione ordinaria della scuola, materiali di pulizie, progetti che vengono istituiti dentro la scuola, e la possibilità di gestire l'assistenza dei personal computer e delle fotocopiatrici. Tutto questo rientra in forma autonoma alla scuola, quindi loro possono scegliere quella che ritengono la miglior gestione anche rispetto ai fornitori e rispetto a quelle specifiche di attrezzature che servono alla scuola e che quindi è giusto che scelga la scuola per il proprio utilizzo. Per quanto riguarda nello specifico il piano dello studio, noi ci occupiamo delle scuole del territorio ad esclusione della scuola Istituto Superiore Marco Polo, che peraltro dopo vi dirò più avanti ha comunque dei contributi da parte del Comune, ma che per legge spetterebbe come competenza alla provincia. Le scuole superiori sono tutte a carico della provincia. Noi peraltro stanziamo alcuni fondi per quanto riguarda progetti di consulenza psicologica, ad esempio sull'Istituto Marco Polo. L'Istituto sul territorio interessa la popolazione del territorio di Colico e quindi nello specifico, nonostante la competenza non sia nostra, noi riteniamo che sia utile praticamente contribuire a questo sostegno in termini della scuola superiore. Stiamo parlando di 650 alunni, a cui vanno aggiunte altri 650 alunni del Marco Polo, quindi ragioniamo su delle cifre molto grandi. Per quanto riguarda i servizi di mensa, abbiamo confermato con le procedure dell'amministrazione l'appalto alla cooperativa Larius, che gestisce il servizio per conto nostro, sia sulla scuola primaria che per la scuola dell'infanzia. All'interno del servizio di diritto allo studio noi abbiamo in gestione anche praticamente un sostegno alle scuole private, le paritarie come vengono definite adesso, che sono quelle di Laghetto e di Colico Centro, e li sosteniamo un contributo che nell'ordine di 850 euro all'anno, è stato peraltro aumentato su richiesta anche delle scuole e siamo saliti a 150 euro in più rispetto a quella che è il contributo ordinario che davamo gli altri anni. Questo ad esempio è un incremento delle spese che abbiamo a carico del diritto allo studio. All'interno poi del diritto allo studio abbiamo l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, un servizio misto che è gestito in parte dagli scuolabus comunali e in parte dal servizio della SAC, la società di Colico che si occupa del trasporto. Abbiamo poi a carico i libri di testo dei ragazzi. Nella scuola primaria è un obbligo di legge e siamo nell'ordine di circa 12.000 euro. Nella scuola secondaria di primo grado, cioè la scuola media, abbiamo ancora sostenuto l'acquisto dei testi triennali, i testi più costosi per quanto riguarda lo studio. Non abbiamo nessun obbligo di legge, però abbiamo ritenuto di voler aiutare le famiglie in questo modo e su questa quota stanziamo 6.000 euro. Poi vi dicevo, sosteniamo con questo protocollo la scuola, aggiungiamo a questo protocollo 2.500 euro che sono destinati anche qui a uno sportello psicologico per genitori, docenti e alunni. Crediamo molto in questo progetto perché è un progetto che ci serve anche da filtro, in quanto molto spesso al comune arrivano dei provvedimenti del Tribunale dei minori rispetto dei minori che vengono praticamente affidati alle comunità di recupero. Però rispetto a questo soggetto di affido. E questi sono dei provvedimenti che il Comune, tra virgolette, subisce, nel senso che ci spettano per legge. In questo caso noi riusciamo con questo sportello psicologico ad avere un filtro che ci permette di attivare quei servizi, quei sostegni alle famiglie per evitare di arrivare al ricorso alla comunità, che comunque è un servizio molto utile ma che porta a spostare il ragazzo fuori dalla famiglia in un territorio lontano magari da quello in cui vive. Quindi riteniamo che sia giusto sostenere questo sportello in questo senso. Per quanto riguarda un'ulteriore iniziativa, da anni si sostiene il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco Difensore dei Bambini. Per questo contributo confermiamo ancora lo stanziamento di 4.500 euro e abbiamo un Consiglio Comunale dei Ragazzi che corrisponde come componente diciamo al nostro degli adulti che noi incontriamo almeno due volte all'anno in diverse occasioni. Questi soldi vengono destinati direttamente ai ragazzi e vengono gestiti con un sindaco, un vice sindaco, un segretario e una giunta che è tra i ragazzi e quindi al Consiglio Comunale degli Adulti poi loro riferiscono in che modo hanno impiegato o vogliono impiegare i soldi che vengono stanziati, questi 4.500 euro che vi dicevamo. L'anno scorso, ad esempio, ci hanno relazionato che sono stati spesi per l'acquisto di lavagne multimediali PC, piuttosto che per sostenere delle adozioni a distanza, per l'acquisto di divise per l'orchestra. E quest'anno ci hanno chiesto appunto di riconfermare il contributo perché hanno ancora degli progetti molto ambiziosi che a breve ci esporranno. Poi per quanto riguarda invece altri progetti che sosteniamo, abbiamo il progetto di educazione stradale, per il quale abbiamo un contributo specifico, la nostra polizia locale interviene all'interno delle scuole con un progetto specifico riferito all'educazione che riguarda la strada, quindi il buon pedone piuttosto che il buon ciclista, e quindi con una serie di regole, di modo di mettere in pratica, di far utilizzare i ragazzi quelle che sono rispetto di quello che possono essere le regole dell'educazione stradale, peraltro anche con la consegna di un patentino che devo dire che devono proprio meritarsi i ragazzi, perché la nostra polizia locale è molto precisa e rigida in questo rapporto. E all'interno di questo progetto abbiamo anche il sostegno del Piedibus, e abbiamo portato da alcuni anni questo progetto che è sostenuto anche dall'ASL in termini di salute, ma anche che riguarda soprattutto la sicurezza davanti alle scuole. Abbiamo le collaborazioni con le associazioni del territorio, e per quanto riguarda ad esempio la storia locale, e come dicevamo sosteniamo l'orchestra della scuola. Al momento non abbiamo ancora determinato un contributo, siamo in contatto per vedere quali sono le esigenze segnalate anche quest'anno. Poi garantiamo in una logica di, vi dicevo prima, di prevenzione rispetto a quello che sono i progetti della scuola e lo sportello psicologico, anche un'assistenza educativa a domicilio all'interno della scuola, in modo che i ragazzi possano usufruire di un educatore che possa dar loro sostegno rispetto a quelle che possono essere le situazioni di difficoltà. In parte per legge per quanto riguarda l'affiancamento all'insegnante di sostegno e in parte invece come ottica di prevenzione, come vi dicevo. Poi sosteniamo, come si diceva prima, anche con il 5 per 1000, l'azione delle sezioni primavera, dell'asilo nido e delle strutture che si occupano di prima infanzia. Inoltre abbiamo una convenzione specifica con il Centro di Formazione Professionale del Comune di Lecco per quanto riguarda i percorsi formativi per gli alunni disabili o a rischio di dispersione scolastica. Peraltro qui abbiamo anche affiancato una convenzione con l'associazione Hauser Volontariato Colico, che si occupa di portare giornalmente questi ragazzi avanti e indietro da Lecco rispetto a queste scuole. Quindi non posso esprimere che soddisfazione, perché direi che in un momento così difficile riusciamo a sostenere in modo corretto la scuola e possiamo utilizzare anche degli incrementi, dei piccoli incrementi per quanto riguarda il sostegno a progetti e il sostegno al funzionamento in genere della scuola.
Prego, consigliere De Poi.
Buonasera a tutti. Due cose. Una domanda, proprio perché ho un vago ricordo, e così se poi rispondermi. Cioè, quanti posti banco, quanti alunni è previsto il Collegio Sacro Cuore, per quanti alunni è previsto? Perché avevo un ricordo strano. Invece, l'altra cosa, vabbè, apprezziamo l'impegno dell'amministrazione, dell'assessore e anche quello al bilancio, che non so come abbia fatto a trovare tutti questi soldi per le scuole. Complimenti. Però avremmo voluto, ci sarebbe piaciuto, che oltre a queste cose ci fossero anche state delle opere un pochettino per mettere in sicurezza impegni per mettere in sicurezza le scuole che attualmente e per tanti anni ancora, visto le condizioni del Collegio Sacro Cuore, i nostri ragazzi o i vostri ragazzi debbano ancora sopportare in queste scuole che sono vecchie, non a norma, non sicure e che hanno bisogno di una grossa manutenzione. L'ultima volta mi sembra che sia stato detto dal direttore, direttrice, che era tutto a norma. Io non so, ma quando l'ex direttore Santa Lucia è andato via dicendo che non era nulla norma. I lavori non sono stati fatti, adesso è tornato tutto norma. Le norme non sono cambiate, o se sono cambiate, sono cambiate in peggio, più severe e più attenti alla sicurezza dei nostri ragazzi. Personalmente mi risulta che ci sono tante cose fuori non a posto, e che determinate attrezzature, determinati ambienti rimangono aperti, forse perché è proprio giustamente perché non si può chiudere una scuola. Ecco. Quindi apprezziamo l'opera dell'assessore al bilancio, dell'assessore all'istruzione, ma ahimè avremmo voluto vedere tante altre belle cose. Grazie.
Ecco, lascio la risposta poi per quanto riguarda la capienza del nuovo istituto all'assessore Ongaro. Riguardo invece alla problematica da lei toccata sulla sicurezza, che è stata oggetto nell'ultimo Consiglio Comunale dedicato tra l'altro proprio al Sacro Cuore, che forse lei era assente, ecco, è stata data ampia spiegazione, tra l'altro la presenza anche sia della dirigente scolastica, sia del responsabile per la sicurezza dell'istituto, che tutte quelle indicazioni fornite dal dirigente scolastico uscente Santa Lucia sono state poi adeguate. Nel senso che, questo vuol dire, lo ha attestato, vuol dire con documenti anche formali, il responsabile della sicurezza dell'istituto scolastico Galileo Galilei di Colico, nel senso che vi erano essenzialmente delle uscite di sicurezza ostruite, sono state adeguate, e altri interventi di questo tipo, oggetto d'obbligo di legge per l'adeguamento ai parametri di sicurezza minimi richiesti dalla legge, richiesti dalla Regione Lombardia, e il responsabile della sicurezza ha dato ampia garanzia che questi parametri sono ad oggi rispettati. Questo, voglio dire, non è una valutazione nostra, ma è un dato tecnico rilevabile in qualsiasi momento. Prego, assessore Ongaro.
Io non ho i dati precisi attualmente perché non li ho portati stasera, non pensando che li chiedevate. Però siccome li avevo seguiti fin dall'inizio, abbiamo fatto un grosso lavoro con l'anagrafe rispetto a quelle che erano le proiezioni degli anni futuri, rispetto agli alunni che frequentavano nella scuola dell'obbligo, la scuola, quindi il futuro istituto che dovrà essere collocato al Sacro Cuore. Quindi le aule, e soprattutto quelle che erano dedicate alle lezioni quotidiane, erano dimensionate a sufficienza per quello che potevano essere i rapporti numerici adeguati a quello che poteva. Tenete presente che poi la normativa allora prevedeva già dei posti aggiuntivi rispetto alle aule jolly, io le chiamo così, scusate, è un termine un po' proprio del nostro ambiente scolastico, però spiego cosa vuol dire. Sono quelle aule che possono nascere come aule utilizzate per la didattica quotidiana, ma che possono essere anche aule poi utilizzate come laboratorio, perché adesso la logica della riforma nuova che c'è stata con l'inserimento delle nuove indicazioni dei programmi che sono stati inseriti l'anno scorso prevedono non più una logica, ma era già una prospettiva che c'era nell'aria ed era già prevista da alcuni documenti provvisori che c'erano ancora con la Moratti, ma poi sono passati attraverso la Gelmini e attualmente col ministro Carozza, riguardano proprio il fatto che le aule non devono più nascere come un ambiente dedicato solo all'insegnamento frontale, cioè sta la cattedra e i ragazzi stanno ad ascoltare quello che viene detto dal docente, ma deve essere sempre più un ambiente che abbia la possibilità di essere utilizzato in diverso modo. Tanto è vero che lì era previsto un cablaggio particolare delle aule, adesso si usano lavagne multimediali, si utilizzano i tablet, perché adesso la prospettiva è quella, anche se non siamo ancora nell'ottica di una copertura chiaramente totale di quello che sono le scuole. Sapete che quest'anno sono già stati richiesti e sono state fatte delle piccole deroghe, ma di fatto in molti istituti è già stata applicata, c'è il registro online, e quindi è necessario che sempre più l'aula non sia un'aula concepita solo come aula di insegnamento e basta, ma che sia un'aula con degli aspetti molteplici rispetto a questo. Questa è una cosa che io ho seguito personalmente rispetto al progetto, perché avevo la competenza per poter indicare questa cosa, al di là di quelle che potevano essere gli standard previsti dalla normativa scolastica rispetto al numero delle aule. Mi scuso per il numero, però precisamente non mi ricordo.
Nulla, era perché io mi ricordavo un altro numero, che era 600 alunni. Ecco, io ho questo vago ricordo, però dico, mi ricordo male io, assessore che ha sempre seguito questo non se lo ricorda, quindi vabbè, siamo nella normalità allora. No, perché se fossero veramente 600, oggi siamo a 646, però sbaglio, magari sbaglio io, non metto in dubbio. Per cui se me lo potrà far verificare per quanti alunni è previsto il nuovo collegio Sacro Cuore, così se ricordo male io è tutto riguadagnato se sono di più, perché sennò c'è qualche problemino ancora. Ma non voglio far polemica sul collegio Sacro Cuore, era proprio per un puro ricordo. No, su quanto detto sulla sicurezza, a me risulta in modo diverso, verificheremo, perché mi risulta che ci siano delle inadempienze, per esempio nei locali caldaia, nel serbatoio, nella documentazione delle caldaie, ecco, questa è la verifica del serbatoio. Però se l'ha detto il responsabile della sicurezza, dice che è tutto a posto, è lui che deve certificarlo, verificheremo. Niente, e se mi può far avere il numero, grazie.
Si provvederà a far avere il numero, e il tuo ricordo è corretto però sulle aule che erano dedicate solo alla didattica. Non c'erano queste aule di cui ti dicevo, quindi la proporzione poi si va a compensare con queste aule specifiche che possono essere usate anche come laboratorio, però faccio una verifica perché sinceramente il numero preciso non me lo ricordo, proprio non avendo sotto mano il progetto ho questo limite. E una cosa volevo dirti, ecco, nonostante l'incremento, il numero degli alunni è sempre sui 640-650, comunque abbiamo una proporzione che va rispetto, diciamo, a quelle che sono state le proiezioni un po' abbastanza veritiera, ecco, da questo punto di vista, nonostante i processi di immigrazione verso il comune di Colico di persone che attualmente sono venute a vivere qui e quindi ha portato un incremento anche rispetto a quello che era la popolazione scolastica, quindi non facilmente prevedibili quando abbiamo fatto queste proiezioni, quindi direi abbastanza credibili, fatte con abbastanza criterio, nonostante queste variabili di cui ti parlavo adesso.
Beh, no, solo un'ulteriore precisazione, il responsabile della sicurezza, come in tutte, in questi parametri di sicurezza, come lei ben sa, visto anche il suo ruolo a livello provinciale, racchiude i parametri minimi dei parametri massimi. Lui, il tecnico responsabile parlava, poi questo comunque lo verifica ovviamente, parlava dei requisiti minimi richiesti per legge, mentre i requisiti massimi suppongo che siano richiesti come in tutto, come viene per tutte le strutture nel caso dell'edificazione di strutture e di plessi scolastici nuovi. Ecco, questa è un po', però ecco, lo verifichi, poi dopo ritorneremo eventualmente sull'argomento. Se non ci sono altri interventi, poniamo i voti il punto 3, favorevoli. Contrari, astenuti, 2. Votiamo per l'immediata esecutività, favorevoli, come sopra. Bene, passiamo allora all'esame del punto 4, ratifica delibera giunta comunale numero 88 del 22/10/2013, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2013. Prego, assessore Curioni.
Grazie, buonasera. Andiamo a votare una ratifica di variazione di bilancio. La variazione principale consiste nell'adeguamento del bilancio di parte corrente sulla parte relativa alle entrate, in quanto sono state previste i trasferimenti relativi all'IMU prima casa che il governo ha finalmente pagato nel periodo di ottobre ai comuni. La prima rata è di 393.816 euro. Questo ci ha permesso poi di effettuare tutta una serie di rettifiche che prevedono maggiori entrate sulla parte corrente di 404.131 e minori entrate di 393.816. Similmente sulla parte invece complessiva del bilancio, che prevede anche il titolo 4, il titolo 5, il titolo 6, andiamo a modificare maggiori entrate per 506.977, minori entrate per 393.816. Sulla parte di uscita, similmente, si è approfittato per rettificare i vari capitoli di spesa per maggiori uscite per 184.506 e minori uscite per 71.345. Mi permetto di dire che è un'operazione che normalmente si fa, in quanto man mano che si avvicina la fine dell'anno si tende a modificare il bilancio di previsione per renderlo più simile e quanto più aderente a poi al consuntivo che verrà redatto con i dati definitivi al 31/12.
Ci sono interventi al riguardo? Prego, consigliere Ruffoni.
Ecco, dalle tabelle che sulle maggiori uscite, io mi trovo un'uscita di 102.846, l'ultima voce, acquisizioni di beni immobili. È possibile sapere? E anche i 33.000 in alto, oneri straordinari da gestione corrente, di cosa si tratta? Di cosa?
Allora, per quanto riguarda il capitolo che indicava di 102.846, è un capitolo molto generale, nello specifico si tratta di realizzazioni di asfaltature varie sul territorio comunale, che sono finanziate con entrate in conto capitale. Per quanto riguarda invece 33.000, sono sgravi e restituzioni di tributi. Durante l'anno si procede anche con un'operazione di pulizia dei cosiddetti residui, ovvero sono entrate accertate negli anni precedenti e uscite impegnate negli anni precedenti, che però a seguito di verifiche e documentazioni che i cittadini portano vanno a far sì che queste vengano poi correttamente imputate per la parte. In questo caso la previsione iniziale era di 6.000 euro per sgravi e restituzioni e tributi. Con la nuova entrata che abbiamo messo a bilancio, che è la prima quota della IMU prima casa, la prima rata, si è provveduto poi a procedere con, diciamo, la regolarizzazione di questi gravi restituzioni che man mano sono state poi lavorate dall'ufficio di competenza. Quindi, avendo l'entrata, si è
potuto poter restituire, sì.
Sì.
Ma per quale motivo erano state pagate più tasse? Sono state pagate più ICI?
Sono i tributi comunali. In questa voce rientrano gli anni precedenti, quindi potrebbero essere relativi sia al servizio idrico, penso che alla maggior parte, e relativi all'ICI e alla TARSU.
Poi una cosa, mi scusi, maggiore entrate, il 393.816, che sono diciamo l'importo che è arrivato diciamo dallo Stato come sì. Rimborso sulla prima casa, sull'IMU della prima casa, e poi è uscito subito, cioè come, perché non riesco a capire se c'è stata una maggiore entrata, poi mi trovo una minore entrata di 293.816 subito dopo.
Funziona così. Io procedo a imputare correttamente questa voce perché non la posso più considerare come IMU che riscuote il comune, ma devo considerarla come un trasferimento. In sostanza io vado a togliere questa posta di bilancio dalla voce IMU e la metto sotto trasferimenti statali.
Cioè praticamente non più, che sa dire direttamente,
sì.
Diciamo, ma un trasferimento.
Però,
fatto...
sì.
Questa è una tassa sulla prima casa che non ci sarà più.
Allora, nella stima IMU che è stata fatta di previsione, prudentemente non è stata considerata la prima casa. Man mano che ci avviciniamo a fine anno andiamo a rettificare questa partita IMU che era puramente stimata. Cosa succede? Vado a eliminare quella parte di IMU che è di prima casa perché non è correttamente imputabile in quella voce di entrata e la metto correttamente sotto la voce trasferimento. Poi, nella fase di assestamento generale di bilancio, che dovremo votare entro il 30 novembre, ci sarà la variazione totale, se pubblicheranno in Gazzetta Ufficiale, l'accordo conferenza Stato enti locali, che per adesso è solo pubblicato per presa visione, ma non è ancora un dato ufficiale.
Perciò tanto è arrivato e tanto è stato distribuito, tante entrate e tante uscite.
Non è arrivato nulla di più.
Bene, se non ci sono altri interventi a riguardo, magari lascerei comunque l'assessore Curioni un 2 minuti, 5 minuti di spiegazione per l'istanza del punto 1 dell'inizio Consiglio Comunale. Prego, assessore.
È apparsa la notizia sui vari giornali che alcuni comuni, sono pochissimi in Italia, dovranno restituire una quota di IMU allo Stato centrale. È un'informazione parzialmente errata. Come è strutturata l'IMU quest'anno? Ai comuni spetta l'intera IMU seconde case, mentre l'IMU relativa ai fabbricati di, che chiamiamo genericamente capannoni, industriali, artigianali, eccetera, spetta allo Stato. C'è stata completa incertezza sull'IMU prima casa, in quanto solo nel mese di ottobre è stato definito che la prima rata verrà devoluta dallo Stato sotto forma di trasferimento ai comuni, e entro fine anno aspettiamo che venga anche la seconda rata, perché oggi c'è stato l'annuncio, ma aspettiamo di vedere la legge. Inoltre, cosa prevede la legge? Che bisogna costituire un fondo di solidarietà comunale, è un fondo a cui tutti i comuni devono riversare parte di questa IMU riscossa. Il fondo inizialmente era previsto per il 37% dell'IMU ad aliquote standard sulla prima e la seconda casa, è stato poi rettificato al 30,75%, vado a memoria, circa il 31%. Nel frattempo cos'è avvenuto? Che negli vari iter parlamentari il fondo, che era circa di 4 miliardi, è stato portato a 6 miliardi. Questo ha fatto sì che, pur abbassando, diciamo, questa solidarietà che ogni comune versa in questo fondo, pur abbassando la percentuale, aumentando la capienza del fondo, i comuni hanno dovuto riversare una maggior quota. Per il comune di Colico, data la struttura immobiliare che è presente, che è composta in particolare da un elevato numero di seconde case, fa sì che, oltre a versare 1.198.000, vado a memoria, euro al fondo, per vari calcoli con algoritmi che ancora non conosciamo, perché ci sono dei parametri che hanno considerato, noi non riceveremo nulla indietro da questo fondo, anzi dovremo ulteriormente alimentarlo con questa cifra che è apparsa sui giornali.
Fondo di solidarietà, a chi è destinato poi?
Allora, il meccanismo che sta alla base di tutte queste regole qual è? Che i comuni devono avere la stessa IMU che hanno riscosso nel 2012 con la legge precedente. Quindi, fatti i dovuti calcoli, il comune di Colico con questo meccanismo avrà a disposizione la medesima IMU del 2012, meno il taglio del decreto Monti, che adesso non ricordo bene la legge, che per noi è circa 275.000 euro. Quindi noi avremo a disposizione la medesima IMU 2012, detratti 275. Questo era il minimo che i comuni potevano avere, il governo ha dato il minimo a tutti. Chi per avere al minimo ha dei tagli come noi, chi per avere il minimo ha dei trasferimenti ulteriori per garantire il livello di risorse al netto del taglio della spending. Però c'è qua anche la segretaria, prego che confermi che non ho detto bagianate.
Cioè, il meccanismo non è spiegabile in 3 minuti, però sostanzialmente l'assessore non ha detto bagianate, chiaramente il ragionamento è molto più complesso di come l'abbiamo espletato in 3 minuti, ovvero la filosofia del fondo perequativo e del fondo, conseguente fondo di solidarietà, vuol dire che vi saranno dei comuni che avranno meno, noi li continuiamo a chiamare trasferimenti, ma di fatto non sono più trasferimenti dello Stato, cioè non esistono più i trasferimenti statali, lo Stato non dà più un euro ai comuni, i comuni si autofinanziano con l'IMU, chi secondo però calcoli dello Stato, io su questo uso toni un po' critici perché sono veramente esterrefatta dal meccanismo, che non sta in piedi, non può stare in piedi secondo me nel futuro, comunque tant'è. Comunque i comuni che hanno introitato in base a manovre IMU fatte quando non c'erano ancora i criteri per cui dopo venivano ridistribuiti questi soldi, quindi comuni che secondo lo Stato hanno introitato più IMU devono mettere a disposizione dei comuni che ne hanno introitato meno queste risorse. Voi forse vi ricordate che qualche mese fa c'erano, anzi quasi un anno fa, adesso non mi ricordo esattamente, però io sui tempi faccio un po' fatica, però erano arrivate comunicazioni da parte del Ministero dove si chiedeva a ciascun comune, chiedete degli spazi finanziari, no? Cioè, quindi chi ha chiesto degli spazi gli sono stati concessi, otterrà dai comuni che secondo questi criteri di riparto sono in esubero. Vedremo se alla fine tutto questo meccanismo torna. Io mi sono, anche questo l'assessore Curioni lo sa, cioè quando sono usciti fuori i dati dell'IFE, che poi sono stati confermati dai dati ministeriali a distanza di 24-48 ore, ma parliamo di una settimana fa, cioè voglio dire, noi stiamo facendo i bilanci su dati che stanno arrivando, cioè in zona Cesarini è anche elegante, perché in realtà, cioè, ditemi voi se è possibile. E beh, comunque da questi dati sono emerse delle anomalie pazzesche, cioè sostanzialmente la logica è che i comuni turistici veri, quindi Colico, Madesimo, poi cos'è che c'era? Bazio, comunque i veri comuni turistici stanno restituendo Campodolcino, Bormio, insomma dove ci sono tantissime seconde case, devono restituire Livigno, Aprica, devono restituire soldi. Altri comuni che non sono prettamente turistici, ma che io sono sicura e so che hanno seconde case in abbondanza, non faccio nomi perché non è elegante, ma basta andarli comunque a vedere, questi comuni continuano ad avere gettito, c'è qualcosa che non torna, appunto. Io mi fermo qui perché non è possibile.
Allora, se ho capito bene, Colico, abbiamo fatto tutto un lavoro di accatastamenti, di controlli e per avere un IMU che poi dopo è riferita al 2012, mentre altri paesi, non facciamo nomi, in Italia, se ne sono, diciamo così, fregati di queste storie qua, non fanno pagare l'ICI o IMU e praticamente hanno un introito, perché non hanno entrate da parte dell'IMU.
Dico, io parlo anche di comuni a distanza di 10 km con quell'altro.
Sì, sì. Faccio un discorso. Sì, possiamo fare quelli di 10 km, magari anche a 1000 km.
Io volevo solo fare una dichiarazione finale. In questi giorni è apparsa una comunicazione pesante sulla stampa da parte del Comune di Lecco, si è parlato di dissesto finanziario, probabile dissesto, non credo che ci sia una situazione così grave. Per effetto di questa manovra, che poi è stata svelata solo oramai in prossimità dell'assestamento generale di bilancio, che è il 30 novembre, quindi non si poteva più rimandare, solo per quello è stata fatta. Non c'era più spazio, il comune di Lecco perde 1,5 milioni di euro già a bilancio stanziati, più 1,5 milioni da una vendita di un immobile che è andata deserta. Quindi il comune di Colico, adesso stiamo verificando i dati finali perché devono essere confermati, stiamo già predisponendo in fase di assestamento la copertura per il pareggio, posso assicurare che non ci saranno problemi per quanto riguarda la chiusura in pareggio del bilancio, quindi stiamo lavorando anche per assicurare un controllo sulla parte capitale, che sono le varie spese entrate, che ci sia anche si centri anche il rispetto del patto di stabilità anche per quest'anno. L'avanzo di amministrazione vale ai fini contabili ma non vale per la cassa, quindi ci permetterebbe il pareggio di bilancio ma non il rispetto del patto. Noi vogliamo centrare entrambi gli obiettivi e sono la nostra portata e mi sento abbastanza sicuro. Sì, basta.
Bene, direi che abbiamo ampiamente esaurito il punto 4. Se non ci sono ulteriori interventi, favorevoli all'approvazione dell'ordine del giorno? Favorevoli? Contrari? Astenuti? 2. L'immediata esecutività? Come sopra. Ecco, diamo atto che pochi minuti fa è entrato, si è aggiunto il consiglio anche il consigliere comunale Marchetti. Proseguiamo quindi con il punto 5 l'ordine del giorno, tributo comunale su rifiuti, su servizi TARES, rate e scadenze di versamento per l'anno 2013. L'assessore alla partita, Curioni, prego.
La legge prevede che vanno deliberate per consiglio le rate relative a questo tributo almeno 30 giorni prima. Siamo stati un attimo in stand-by, proprio perché la normativa relativa alla TARES è stata fino all'ultimo modificata, ritoccata e anche messa in discussione, però è a questo punto evidente, è sicuro che il tributo per il 2013 deve essere pagato e deve essere emesso. Come amministrazione abbiamo deciso di indicare come prima rata termine di scadenza il 16 dicembre, che è il massimo rinviabile in quanto c'è la parte di competenza statale di 0,30, mentre per la seconda rata vogliamo lasciare un attimo di respiro ai cittadini e dovrà essere pagata entro il 31 marzo. Dal punto di vista operativo verranno spediti i bollettini entro la fine di novembre, la spedizione comprenderà tutte le rate, quindi non verranno fatte due emissioni e troverete già come cittadini l'indicazione della somma da versare. Un dato che mi preme comunicare, il Comune di Colico, anche qui su un tributo che dovrebbe essere di intera spettanza locale, dovrebbe essere una tassa che va a coprire servizi e spese esclusive del Comune di Colico, prevede il balzello di 0,30 centesimi a metro quadro, che tradotto sono 218.000 euro che i colichesi pagano nei confronti della fiscalità generale.
Interventi?
No. Sì, volevo far notare una cosa, è vero che siete arrivati all'ultimo, quindi 16 dicembre è l'ultima data, e marzo un po' di respiro, però voglio ricordare che i colichesi hanno appena pagato la TARSU del 2012, quindi da pochi mesi, pochi giorni, quindi è uno dietro l'altro, quindi non è bello, anche perché in questi momenti di crisi magari la tredicesima, che normalmente si prende a metà dicembre, poteva essere impegnata per altre spese, anche per agevolare un pochettino il commercio anche nel nostro paese. L'altra cosa, diceva che verranno spediti i bollettini sia quella della scadenza di dicembre che quella di scadenza di marzo. Anche qui la mia memoria forse vacilla, però mi sembra che la TARSU, che si può pagare rate, si pagava rate, si poteva pagare con un unico bollettino solo alla fine, mi sembra, però non so se era così o meno. Se fosse così, non vorrei che magari uno somma i due bollettini e paga tutto marzo, quindi se possiamo specificare nel bollettino questo, se ricordo male, se magari ricordo, se ricordo bene io, ecco, c'è questo pericolo.
Ma tanto per essere ulteriormente preoccupati, tutti preoccupati, perché poi tutti paghiamo i tributi comunali, non è escluso che da marzo in poi venga emessa anche la nuova tassa sui servizi, la TASI, che potrebbe essere accorpata alla tassa sulla casa, quindi direttamente erogata nel 2014. Quindi basta pensare, cioè, se così sarà, quanto ci dovremo trovare a pagare tutti noi. Nessuno è soddisfatto per questo tipo di situazione, ma dire, lo Stato impone.
Il sindaco ci sta rubando il posto, visto che aggiunto una cosa. Mentre Colico pagava praticamente la tassa ai rifiuti l'anno successivo, cioè questo abbiamo pagato questo per il 2013, mentre la prossima tassa sarà dovrebbe essere nel 2014. Ah, non si sa perché.
Allora, sulla fiscalità che viene definita come la nuova TARES, perché i nomi sono stati TASER, sono usciti dei nomi anche un po' di fantasia, non c'è nessuna certezza. C'è una proposta di dire: accorpiamo in un unico tributo la fiscalità che riguarda gli immobili di proprietà e che comprende una quota di servizi indivisibili, quindi anche la raccolta e smaltimento rifiuti, e una praticamente patrimoniale, che è una tassa sul possesso dell'abitazione, che è la vecchia ICI, IMU, eccetera. Vorrei anche chiarire una cosa: da anni il Comune di Colico emette un ruolo relativo all'anno precedente. È una modalità che è stata consolidata perché garantiva di avere dei dati certi. Sono i dati relativi ai cambi di residenza, in particolar modo si aveva un quadro del gruppo familiare complessivo e soprattutto si aveva anche le cessioni immobiliari, perché in questo modo si avevano tutti gli atti di cessione degli immobili completi. È anche un comune che si può permettere questo metodo, che garantisce di emettere dei bollettini certi, senza errori, in quanto abbiamo una disponibilità di cassa che molti ci invidiano. Abbiamo un conto corrente ancora libero, che quindi non è stato centrato alla tesoreria di Roma, di oltre 1,5 milioni di euro. Alcuni confondono questo sistema di lavorare come una forma di inefficienza, però invito magari a passare qualche ora all'ufficio tributi, come ho fatto io negli ultimi 7 anni e mezzo, e scopriranno qualcosa di diverso.
Grazie assessore per tutti i particolari della sua lucida e chiara esposizione.
Un'ultima cosa, le rate sono due, ma potevano essere tre?
Acconto e saldo?
Sì, sì, sì o no?
Erano quattro, tant'è vero che il comune di Lecco, che se non rimane registrato, ha dovuto correre a farne due, perché la normativa nel frattempo è cambiata. Quindi chi ha corso per primo è quello che ha avuto più problemi. Erano previste quattro rate quando è uscita la TARES, poi alla fine hanno detto no, diventano due. Cioè,
cioè io ero rimasta che potevano essere determinati il numero delle rate. Poi l'unica certezza, che poi era stata messa in discussione da circolari IFE che andavano contro quelle del MEF, era se la rata del 16 dicembre potesse o meno essere procrastinata. Poi alla fine è stato chiarito che la rata del 16 dicembre che riguarda, cioè non è tanto la rata del 16 dicembre, è che sempre lo Stato ha detto: a noi non interessano le vostre rate, dovete però garantire il pagamento della maggiorazione dei servizi indivisibili, cioè lo 0,30 entro il 30. E di qui sono partite le scelte, stanno partendo, perché poi i comuni siamo tutti nella stessa barca, insomma, chi più chi meno, le scelte si stanno effettuando in questi giorni effettivamente. C'è chi tipo Colico fa maggiorazione standard 0,30 al 16 dicembre con una parte di acconto, c'è chi fa solo 0,30 e poi sposta le rate o la rata. Io sinceramente questa certezza di dire in Consiglio Comunale che sia solo una, non ce l'ho. Che siano solo, non più di due, ecco, io non lo so. Ecco, non, pensavo che potessero essere anche di più. Poi.
Bene.
No, scusi, posso?
Prego.
L'ultimissimo proprio.
Abbiamo capito che non vuole pagare sta TARES.
No, insomma, vorrei fare un'indagine tra di noi, chi vuole pagare la TARES. Lo 030 che mi sta particolarmente antipatico, questo è una quota che va allo Stato, ma nessuno ha mai parlato di quanto lo Stato poi incassa su questo 030.
L'ha specificato prima l'assessore, 200?
No, 218 è Colico che deve versare, però a livello nazionale non si sa. Questo lo tengono molto, molto nascosto.
C'è una cifra che serve perché
serve
il saldo
ecco, era quello che
gli accordi Maastricht eccetera, Italia
però praticamente non cioè, no, sono già destinati
pure per
destinati. Il problema di cioè si sa che l'Italia non è che sta rischiando qualcosina, insomma però per cui si stanno. Roma ha preso degli accordi con l'Europa garantendo di rientrare sui saldi del patto Italia e ovviamente deve avere determinate certezze. La certezza dello 0,30 il cui dato nazionale c'è, io l'ho letto ma non ve lo dico perché non me lo ricordo, è stato proprio cioè, un dato che l'Italia è accertato, il governo è accertato. Per questo che loro hanno accettato, hanno detto a noi non interessa se voi comuni introitate la vostra TARES che è a febbraio o marzo, dovete però garantire allo Stato, d'altra parte le leggi vanno rispettate.
Bene, d'altronde noi abbiamo avuto, cioè tutti sappiamo, siamo a conoscenza della magia sull'IMU, quindi da qualche parte dovranno rientrare.
Va bene, grazie.
Poniamo i voti, il punto 5, favorevoli, contrari, astenuti, 2, siamo per immediata esecutività, come sopra. Bene, potremmo passare adesso al punto 7, dando la parola, scavalcando momentaneamente il punto 6, dando la parola alla segretaria. No, passo lei, sì, do lei la parola per l'intervento.
Allora anticipiamo che l'ultimo punto all'ordine del giorno, che era l'interpellanza del gruppo Considerare Cambiamento, pervenuta con nota protocollo 17585 del 203/2001 del 18/10/2013 a firma del capogruppo Venini, non potrà essere discussa e quindi decade automaticamente, perché stamattina il consigliere Venini ha mandato una mail mediante la quale motiva, ovviamente per cause lavorative, impegni in procrastinabili pregressi, la sua impossibilità a partecipare al Consiglio Comunale. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede che in tal caso l'interpellanza, in assenza dell'interpellante, decade, e quindi io vi comunico l'assenza giustificata del consigliere Venini, la decadenza della sua interpellanza. Per correttezza vi comunico anche che il dottor Venini anticipa che verrà presentata per il prossimo Consiglio Comunale, per cui noi prenderemo atto nel verbale di ciò e c'è questa sorta di automatica inversione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Bene, allora possiamo tranquillamente passare al punto 6. Prego consigliere capogruppo Ruffoni per la lettura.
Oggetto interrogazione sicurezza e territorio di Colico. Preso atto che il territorio di Colico è stato interessato da molti furti in abitazione in quest'ultimo periodo. Lo aggiorno dicendo che è interessato. Questo fenomeno non è la prima volta ma l'ennesima ondata periodica che ha messo in agitazione la popolazione di Colico. Che della nuova caserma di carabinieri l'amministrazione ha smesso di parlarne, preso atto altresì che il comando di carabinieri di Lecco ha implementato il numero del personale per permettere di coprire il pattugliamento del territorio di Colico, sottoponendo a maggiore stress la caserma locale, considerato che non si debba di parlare di sicurezza soltanto quando accadono determinati eventi, ma il dovere dell'amministrazione è quello di prevenire per tutelare i propri cittadini, considerato altresì che nonostante più volte suggerito in passato agli attuali amministratori, non esiste tutt'oggi un piano di sicurezza. Il gruppo Lega Nord di Colico, rappresentato in Consiglio Comunale dalla lista Franco e poi Sindaco, interroga la Giunta ed il Sindaco del Comune di Colico riguardo la politica intrapresa dall'amministrazione comunale in questi 2 anni e mezzo dal loro insediamento per aumentare la sicurezza del territorio di Colico. Che fine ha fatto il progetto di costruire una caserma di carabinieri dignitosa, quindi le azioni intraprese verso la realizzazione, e impegna altresì l'amministrazione comunale di Progetto Colico a predisporre un piano di sicurezza contenente misure di sorveglianza e prevenzione in fattori di sicurezza, in collaborazione con le forze di polizia e, perché no, della cittadinanza, organizzando gruppi di sorveglianza civile, predisponendo un rimborso spese minimo per eventuali costi. Protocollata in data 30 ottobre 2013. I consiglieri Rufoni Marino, Franco De Poi e Ugo Parolo.
Bene, grazie. Ma rispondiamo magari con ordine rispetto, poi fermo restando chiaramente interventi, precisazioni. La premessa è che il territorio è stato interessato da molti furti in abitazione in quest'ultimo periodo e che questo fenomeno non è la prima volta ma l'ennesima ondata periodica che ha messo in agitazione la popolazione. Ecco, questo è un dato che oggettivo, che nessuno può disconoscere, lo comprendiamo tutti, tant'è che per dare una risposta quantomeno in termini di informazione alla collettività, ricorderete tutti che nel maggio 2012, lo scorso anno, era stato anche organizzato presso l'auditorium comunale un convegno, tra l'altro molto, molto partecipato, al quale avevano preso parte come relatori autorevoli figure, figure di assoluto di grande competenza, quali un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, dottor Stefano Latorre, il colonnello dei Carabinieri, allora comandante provinciale, colonnello Riscaldati, il sindaco di Lecco, Virginio Brivio, in quanto sindaco di capoluogo di provincia, sicuramente con dinamiche di questo tipo maggiori rispetto a un comune come il nostro, un sociologo, proprio anche per spiegare gli effetti che possono scaturire da situazioni di questo tipo, e lo stiamo verificando in questi giorni, e un esperto, un consulente di tribunale in sistemi di anti-intrusione. Per cui da questo punto di vista il fenomeno, cioè, era noto ed è stato affrontato in questi termini, parliamo di informazione, nel modo più esauriente possibile. Che della nuova caserma dei Carabinieri l'amministrazione ha smesso di parlarne. Noi riteniamo che certe cose sia meglio portarle avanti concretamente piuttosto che parlarne. Perché dico questo? Perché sono qualcosa come 40 anni, che si parla della caserma Carabinieri di Colico. Noi abbiamo documenti agli atti del Consiglio Comunale, cioè agli atti dell'ufficio tecnico, dove vi sono corrispondenze di varia natura già dagli anni 70 per la realizzazione della nuova caserma Carabinieri. Noi riteniamo, ma sulla scorta di dati oggettivi non riteniamo, noi affermiamo che rispetto al passato questa è l'amministrazione che più ha fatto per andare incontro alla realizzazione della nuova caserma Carabinieri. Perché dico questo? Perché rispetto al piano regolatore del 2000 era stata individuata un'area per la realizzazione della caserma Carabinieri, un'area come si fa quando si redige un piano di previsione urbanistica, quindi un bollino. Quell'area, l'acquisto di quell'area non è mai stato perfezionato. non è mai stato purtroppo, dico purtroppo, perfezionato, perché fosse stato perfezionato e addirittura magari cominciato, iniziati i lavori, non saremmo qua a parlare adesso di questo. Nel frattempo, nel corso della penultima amministrazione, l'amministrazione uscente nel 2011, era stata portata a termine, come tutti sapete, l'agenda strategica in zona industriale, ed in seguito proprio all'approvazione di quella, di quella revisione urbanistica nella zona industriale, erano state convenzionate alcune opere pubbliche a contorno dell'opera, quali rotonde, ciclabili, eccetera, e tra queste anche la progettazione della nuova caserma Carabinieri. Il progetto era stato a suo tempo predisposto, elaborato ed inviato al comando Legione per l'approvazione, per la valutazione, la conseguente approvazione dal punto di vista tecnico, perché una caserma in quanto tale deve avere delle caratteristiche tecniche idonee ad accogliere personale armato, arrestati e situazioni anche critiche. Il progetto era stato ritenuto valido da parte del comando e rimandato all'ente per l'inizio dell'attività di realizzazione. Quando siamo subentrati non è stato possibile perfezionare questo intervento in previsione, in quanto il terreno non era di proprietà dell'amministrazione comunale. Su una parte del terreno vi era un compromesso mai perfezionato, peraltro poi nel frattempo la proprietà deceduta e gli eredi avevano manifestato la non volontà a perfezionarlo, e su una parte del terreno non vi era nulla. Il costo dell'opera a suo tempo previsto ammontava circa a 3.150.000 euro, senza l'acquisto del terreno. Mi pare che si parlasse di 3.200 metri quadrati di terreno, senza ipotizzare procedure di esproprio, per cui partendo da un'ipotesi di prezzi di mercato, seppure bassi, 100-120 euro al metro quadro, altri 400.000 euro per l'acquisto del terreno. Quindi abbiamo fatto una valutazione di buon senso, nel senso che è stata individuata un'area di proprietà dell'amministrazione comunale, un'area anche col parere verbale, con dei sopralluoghi effettuati anche dai responsabili dell'arma provinciale, anche più idonea ad accogliere una stazione Carabinieri. La stazione Carabinieri, come tutti sapete, è un reparto territoriale dell'arma, quello più decentrato, che chiaramente è un servizio che viene dato, e di conseguenza più è centrale rispetto a una popolazione, più è idoneo a soddisfare quel tipo di servizio. È stato rivisto il progetto sempre nell'ambito dell'agenda strategica, è stata ridimensionata il costo dell'opera, togliendo chiaramente quegli interventi che non erano, cioè senza modificare chiaramente la parte strutturale della parte caserma, per la parte struttura, rivedendolo un po' sull'aspetto invece magari un appartamento di servizio in meno, il ridimensionamento degli appartamenti di servizio. Insomma, siamo di fronte adesso ai 3.150.000 stimati prima della realizzazione a 1.600.000. Il progetto è al vaglio adesso del comando Legione Carabinieri per la valutazione tecnica e l'approvazione o la proposta di modifica al punto strutturale. Parliamo di camere di sicurezza, parliamo di piantone, del servizio di portineria, per chi per essere più chiari, che verrà rimandato al comune di Colico, con la valutazione completa. Per poter approvare questo tipo di, per poter valutare a fondo questo tipo di progetto, il comando Legione, visto anche nel frattempo, anche qui siamo vittime delle modifiche dei vari quadri normativi, in questo caso il decreto Salva Italia, la spending review, è stata rivista anche qua la modifica degli aspetti contrattuali rispetto ai precedenti, nel senso che un ente locale o un ente pubblico in generale che concede in locazione strutture ad altro ente pubblico lo deve fare con un ribasso del 15% rispetto al costo iniziale. In questo caso il comando Legione, il comando dell'Arma, richiede il parere, cioè chiede un'espressione manifesta dell'ente che accetti queste condizioni, quindi una delibera di giunta. La delibera di giunta, che effettivamente era ferma da alcuni mesi, anche per l'assenza del segretario comunale, che è arrivato, come tutti sapete, il 10 settembre, valutazioni tecniche dell'ufficio, valutazioni tecniche del segretario comunale, è stata approvata l'altro ieri. No, casualmente no, anche perché è pervenuto un sollecito dal comando Arma, quindi è stata approvata. Di conseguenza, ma comunque voglio dire, non avrebbe comportato molto perché, come voi sapete, il PGT non è ancora operativo in via definitiva, quindi finché lo strumento urbanistico non è operativo, non sarebbe comunque possibile ipotizzare l'inizio di lavori. Ma tutto questo cosa comporta? Chiaramente comporta le risorse finanziarie per realizzare la caserma Carabinieri, che al momento trova una copertura di circa, un'ipotesi di copertura di circa il 40%, perché abbiamo delle coperture, azzardo dei numeri, abbiamo una copertura, abbiamo previsto l'alienazione dell'attuale caserma, abbiamo previsto l'alienazione di un terreno edificabile di proprietà dell'amministrazione comunale e tutto il resto sarà da reperire anche con l'impegno formale agli atti del Comune, con il contributo del provveditorato regionale alle opere pubbliche. Questo è il primo passaggio. Non so se vogliamo continuare oppure volete chiedere chiarimenti rispetto a questo e poi continuiamo, andiamo oltre nei punti.
Un primo risultato l'abbiamo avuto, forse non è merito nostro, ma oggi mi è arrivata la delibera di giunta dove praticamente viene, insomma, praticamente io forse non capisco proprio tutto queste cose qua, però c'è una riduzione del canone d'affitto della caserma dei Carabinieri, proprio all'interno c'è una richiesta specifica, ma questo è stato fatto per poi accedere a qualche finanziamento o per avere una buona parola o l'approvazione proprio del progetto preliminare che è stato fatto della caserma?
No, parliamo di, poi se siete interessati a comprendere meglio il testo della spending, la segretaria comunale vi potrà dare tutti i chiarimenti necessari. No, questo è semplicemente, cioè il comando Legione in sostanza chiede, ok, io valuto il progetto, però devo sapere che però tu mi accetterai un domani, quando avrai realizzato la caserma, le condizioni previste dalla spending review. Per cui una riduzione del canone rispetto a quello che paga attualmente. Questo è il meccanismo.
Cioè noi costruiamo la caserma e in più facciamo uno sconto sull'affitto.
Io penso che un'opera pubblica non possa trovare una remunerazione, ovviamente, cioè non si costruisce un palazzetto dello sport, una piscina, una struttura pensando poi di trovare una remunerazione, quindi è chiaro che voglio dire, quando un ente si impegna per 2 milioni di euro o cifre anche maggiori, non può pensare poi di avere un tornaconto economico da questo, a meno che sia una struttura che metto reddito, però insomma non è il caso di un'opera pubblica.
Comunque c'è una previsione di costruzione, c'è una previsione in termini di tempistica di costruire la caserma. Cioè qui sul vostro documento l'attuazione dei programmi si rimandava tutto al 2014 e si parlava appunto di 1,5 milioni di spesa. Come situazione, diciamo, a quella data, che era settembre 2013, era l'approvazione del progetto preliminare della caserma. Cioè, voi pensate che nel 2014 sia un discorso reale, concreto, questo, la costruzione della caserma, o si arriverà, cioè, o verrà posticipata 2015 e così via?
Io penso che oggi, a meno che l'assessore al bilancio ci possa dare qualche buona notizia nell'immediatezza dei fatti, non possiamo azzardare date di inizio. È nel piano delle opere pubbliche, è chiaramente una delle priorità, è una delle priorità dell'amministrazione. È chiaro che tutto potrebbe essere agevolato rispetto a dei nuovi fatti. Valuteremo anche nei prossimi incontri di gruppo la possibilità di richiedere ad enti sovracomunale, in primo luogo, vabbè, non la provincia, perché ahimè, siete messi peggio dei comuni, però a partire dalla regione e dal ministero, quindi provveditorato regionale alle opere pubbliche, la possibilità di accedere a finanziamenti ad hoc per l'opera. È chiaro, se Regione Lombardia è così, insomma, magnanima nel concederci un finanziamento per ad hoc per questa cosa, uno svincolo sul patto verticale, dico una cosa di questo tipo, è chiaro che tutto sarebbe agevolato. È un problema di risorse, ma come tutto.
Fermo restando che la location individuata per noi non è adatta per una caserma dei carabinieri. Per noi, ripeto, ci sembrava più comoda e più consona la destinazione che era stata scelta precedentemente. Poi noto che il signor Sindaco è d'accordo con noi sul fatto che i suoi predecessori, insomma, non sono stati così, insomma, solerti nel portare avanti questa esigenza del paese.
No, appunto, scherzavo e vi ho fatto leggere io, ne abbiamo parlato. Dico, il sindaco questa volta la pensa come noi, la minoranza tante volte ha replicato ai sindaci predecessori del sindaco Grega, dicendo che tante illusioni dal collegio, si entra a settembre, questo si parlava a febbraio, a settembre i ragazzi entreranno in collegio, non hanno detto forse l'anno, non siamo stati attenti. E questo bollino messo giustamente in un posto adatto a una caserma dei carabinieri, cioè all'esterno del paese, non in centro, perché devono poter muoversi liberamente i cittadini in generale, e poi non vicino a un torrente che è a rischio di alluvione, perché è vero, sono state fatte le briglie, però dal 2 al 3 potrebbe uscire ancora il nostro Perlino. Quindi una zona più protetta, perché i carabinieri nell'emergenza devono essere operativi, non devono avere problemi nella loro caserma. Ma al di là di quello, ancora una volta, appunto, ci è messo il pallino, tante belle idee, però faremo, e i risultati sono questi. Sono passati dal 2000, sono passati 13 anni e siamo ancora all'inizio, per cui ringrazio doppiamente Grega, che la pensa come noi e che sta facendo qualcosa per i nostri carabinieri. Carabinieri che stanno facendo tanto per noi colichesi in questo periodo. E qui mi riallaccio anche al fatto, maggio 2012, questo bell'incontro, tante parole, ci vogliono le parole, la programmazione, ci vuole tutto, però non bastano le parole. Dal 2012 ad oggi le telecamere, se funzionano, non lo so, poi magari me lo dirà, se sono operative in regola, a norma, con i cartelli, che cartelli, io continuo a insistere, ma i cartelli fanno prevenzione. Quindi le telecamere che fanno prevenzione sono ancora quelle. Noi abbiamo 5 strade che entrano in Colico, potremmo mettere le telecamere sulle entrate di Colico e saremmo a posto. Uno al Mago della Salsiccia, uno in zona industriale e uno al laghetto di dell'Ipera, e abbiamo visto tutti quelli che entrano e tutti quelli che escono. Potremmo mettere nella piazza di Villatico, nella piazza di Curcio, del laghetto. Queste cose però l'amministrazione non le ha fatte. Ma ahimè, e questa volta non le ha fatte Grega, ma non le ha fatte anche quelle di prima. Le hanno messe tanti anni fa e poi sono rimaste lì ferme. Perché la prevenzione è importantissima. Perché è vero, il sindaco nella dichiarazione su Teleunica l'altro giorno ha detto che è abbastanza normale che in questo periodo a Colico avvengano questi furti, perché diventa buio prima, per questo e quello e quell'altro. A parte che mi sembra che a Colico sia normale che a mese di ottobre spuntino i funghi e non i furti. Ma al di là di quello, se fosse normale, bisogna prevenire. Bisogna prevenire, quindi se a ottobre arrivano i ladri, a ottobre attivo le forze dell'ordine, attivo le telecamere, attivo tante cose per creare deterrente verso i delinquenti. Le ronde secondo me sono una cosa buona, che possono funzionare, ma ecco qui, scusami sindaco, una tirata di orecchie, cioè il sindaco non ha preso una posizione forte. Il sindaco, a differenza di quello che pensiamo noi, che penso io, ha detto le ronde non vanno fatte, però non ha fatto niente per non farle fare, e nello stesso tempo, non volendo le ronde, non le ha neanche organizzate. Quindi le ronde sono nell'anarchia, ci sono, stanno lavorando, chi bene e chi male, però sono libere, e questo secondo me è un errore da parte dell'amministrazione comunale, nel senso che il sindaco doveva dire voglio le ronde, faccio una riunione, organizzo, faccio delle ronde che servano a o segnalare, innanzitutto a segnalare ai carabinieri, alle forze dell'ordine, quello che sta succedendo, oppure girare, come stanno facendo, ma senza bastoni, senza armi, senza niente, girare per farsi vedere dai delinquenti, chiedere ai cittadini di illuminare le proprie case, e cominciamo anche dalle vie pubbliche e dalle piazze pubbliche del comune, illuminare il più possibile il nostro paese per far sì che il delinquente non venga a Colico, perché dice ci sono in giro quelli con le ronde, senza bastoni, ma girano, mi possono vedere, tutte le case sono illuminate, per cui non so se uno dorme o sveglio o quant'altro, è meglio che forse vado in un altro paese, oppure cambio, vado a lavorare onestamente o torno al mio paese. Questa è una cosa che poteva fare il sindaco se voleva le ronde. Il sindaco non vuole le ronde, ok, le ronde non si fanno, si fa un'ordinanza di divieto delle ronde e quindi mette tutto in regola. Oggi ci troviamo con l'assessore al bilancio che il trepigna perché sente spari a casa, il segretario della Lega che è andato da casa della Morosa perché sente spari, e qui vuol dire che sono delle ronde incontrollate, queste non vanno bene, perché può succedere qualcosa. L'ha detto l'assessore, scusami, io a casa mia per fortuna abito in centro, questi rumori non li ho sentiti. Parole dell'assessore che era tanto impegnato col bilancio che sta facendo anche bene. Non l'ho detto io, parole di Cappelletti che è arrivata questa telefonata, se n'è andata. Io non lo so, ci sono i carabinieri che casa mia possono dire. Gli spari in queste notti ci sono state, i ragazzi con le spranghe ci sono state. Queste sono ronde che non vanno bene. O si fanno ordinanze che si vietano, oppure le si organizza. Secondo me vanno organizzate riunioni, appuntamenti per segnalazione ai carabinieri. Questo è quello che penso sulle ronde.
Grazie consigliere De Poi. Io andrei anche qua per ordine. Lascerei adesso l'intervento all'assessore lavori pubblici per chiarire l'aspetto che ha citato prima del vincolo sul terreno.
Brevemente per ribadire le cose, allora l'amministrazione progetto Colico ha fatto pochi passi semplici, però ha individuato il terreno che era già di proprietà, ha ridimensionato il progetto, che era magari faraonico, adesso è 1,6 milioni, è stato inserito nel POP, quindi il piano delle opere pubbliche 2012-2014, per 1,5 milioni, con una parte 500.000 d'alienazione alla vecchia caserma, e il resto, credo che la prossima settimana ci sarà anche un incontro col provveditorato regionale delle opere pubbliche, andremo a battere cassa per vedere di riuscire a trovare questi fondi. In più, forse è stata l'unica amministrazione che ha adeguato gli strumenti urbanistici per la realizzazione della caserma. In questo caso, con il collaudo delle briglie sul Perlino, quindi quando saranno collaudati i lavori di regimazione, quel sito, quella zona individuata sarà idrogeologicamente sicura. Quindi credo che quello che potevamo e dovevamo fare l'abbiamo fatto. Poi, solo questa precisazione.
Chiarissimo. Ecco, io lascerei giustamente a ognuno le proprie competenze. Noi abbiamo la fortuna di avere tra di noi un giurista, perché insomma il giurista è altra cosa, però sicuramente una persona, una figura estremamente competente in termini di diritto per il ruolo che ha avuto in passato, ci potrà dare tutte le delucidazioni del caso sulla questione ronde. Prego, consigliere Avella.
Grazie. Beh, come sappiamo, in questi giorni Colico è colpita da questo fastidioso fenomeno criminale, dove insomma varie abitazioni sono state visitate, dove è stato il tentativo di visitazione da parte di ladri, che fra l'altro non si peritano anche di entrare in abitazioni che sono abitate al momento, e questo è particolarmente grave. Questo va dato atto senza voler assolutamente alleggerire la situazione, anche perché la casa come sede della famiglia, sì, non come eventuale cespite di una tassa patrimoniale, ma come sede della famiglia è sacra, sì, veramente. Il fatto di il furto in abitazione, soprattutto mentre la casa è abitata, è una cosa grave che questa amministrazione non intende sottacere, non intende alleggerire. Vada comunque dato atto al lavoro straordinario che le forze di polizia stanno facendo, rinforzate fra l'altro da reparti esterni. In questo momento i ladri sono da una parte protervi, perché nonostante l'agitazione che avvertono sul territorio continuano ad agire. E questo è veramente strano. E sono però anche assistiti dalla fortuna, perché al momento purtroppo non è stato ancora arrestato nessuno, cosa che noi ci auguriamo che avvenga al più presto. Quindi l'amministrazione non alleggerisce minimamente ed è ben consapevole della gravità del fenomeno che tocca proprio la tranquillità delle famiglie, che deve essere recuperata al più presto. Detto questo, va anche detto una cosa. I cittadini vedono il Comune come responsabile di tutto e come destinatario di tutti i doveri, ma va anche detto che la sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati non compete all'amministrazione comunale, fuoriesce da quelle che sono le sue competenze. Ci sono le autorità che dipendono direttamente dal Ministero dell'Interno, che sono preposte a questo e che operano attraverso soprattutto le forze di polizia che stanno operando. Quindi il Comune, più che sollecitare l'intervento in maniera anche pressante, quante volte il sindaco in questi giorni ha telefonato al prefetto, ottenendo anche la convocazione di un comitato provinciale per l'ordine pubblico in via di urgenza, a cui ha partecipato il sindaco e io l'ho accompagnato. Quindi l'amministrazione tutto quello che può fare per richiamare l'attenzione degli organi proposti lo sta facendo. Per quanto riguarda le ronde, non compete al sindaco vietare le ronde. Le ronde sono vietate. C'è una legge, la legge che risale al ministro Maroni, che prevede la possibilità della costituzione di associazioni che possono poi essere interessate dal Comune, è vero, alla fine dell'osservazione del territorio per la prevenzione dei reati, che si devono limitare a segnalare, ma il sindaco non deve ammettere o vietare niente. Al momento non ci sono associazioni che si sono costituite a questo fine. Ci fossero o ci dovessero essere, l'amministrazione si riserva, è chiaro, la possibilità di valutare questa possibilità di collaborazione con una convenzione anche, quindi non è che si dica no a priori. Sta di fatto che quello che è avvenuto in questi giorni con alcuni gruppi armati anche di bastone, se da una parte, volendo vedere in positivo, ma non va vista in positivo, da un senso di solidarietà che è sentita nell'animo del paese, nell'animo di Collico, eccetera, però insomma non è la risposta civile, non è la risposta giusta e non è la risposta legale, cioè, non deve, cioè cittadini che girano armati di bastoni o altro, quando non di armi da fuoco, che poi ricordatevi che quando parte un colpo di bastone è come quando parte un pugno, io lo dicevo sempre ai marescialli dei carabinieri e ai miei poliziotti sempre, ricordate che alle volte prude la mano, però la mano quando parte non si sa come arriva e nemmeno si colpisce, se rispondi all'omicidio preintenzionale, anche se si tenta di dare un pugno, quello nello schivare scivola, batte la testa indietro, sullo spigolo muore e si risponde senza nemmeno aver colpito. Quindi la violenza non deve mai essere ipotizzata se non come legittima difesa al momento. Quindi questo fenomeno, l'amministrazione si augura che cessino del tutto. C'è quella possibilità, purtroppo non si sa bene perché. In Italia fino alle 9 sono tutti disponibili, dopo le 21 chi vuol vedere la partita in Champions, mi riferisco a Colico, dico in generale, chi vuole andare a dormire, chi qui là, sta di fatto che sta legge sulle associazioni di osservazione o per l'osservazione del territorio purtroppo ha avuto uno scarsissimo seguito, anzi oserei dire un seguito sostanzialmente nullo. Ciò non toglie che questa amministrazione, qualora dovesse formarsi un'associazione, che secondo le previsioni della legge, con l'iscrizione regolare nel registro in prefettura previsto e altro, non si esclude, ben venga se un aiuto in più all'osservazione per le forze di polizia. Chiaro. Comunque le forze stanno operando, io credo che a giorni dovremmo avere anche risultati positivi, perché lo sforzo è notevole, lo sforzo è notevole e qualche risultato dovrà essere pur prodotto. Grazie.
Grazie consigliere.
Posso?
Sì. No, volevo solo completare. Io personalmente, sia all'epoca, quando uscì la norma Maroni e ad oggi tuttora, personalmente sono favorevole a questo tipo di iniziative. E come ha detto, ma penso che tutti siamo sintonizzati su questa frequenza, dovessero sorgere a Colico associazioni di questo tipo, che presupporrebbero poi una convenzione col Comune, io penso che l'amministrazione comunale, la nostra perlomeno, con tutte le se regolarmente iscritte all'albo prefettizio, eccetera, non avrebbe nessun tipo di preclusione o di valutazione ideologica a prenderla in seria considerazione. Sono personalmente favorevole. Vorrei così dire una cosa, l'anticipata il consigliere Avella, ma poi sono sicuro che sarà oggetto anche di condivisione da parte vostra. Noi diamo atto del grande impegno delle forze dell'ordine sul comune di Colico, in particolare dell'arma dei carabinieri, che anche per la sua organizzazione territoriale è l'unico presidio di polizia. L'ho detto più volte in questi giorni, anche i carabinieri sono lavoratori, sono soggetti a un contratto, il contratto delle forze di polizia, che prevede un numero di ore giornaliere che è nell'ordine di 6, con un riposo settimanale. Oltre a questo orario, o l'impiegato, il lavoratore, in questo caso il tutore dell'ordine, perché un carabiniere e un poliziotto non sono lavoratori, sono tutori dell'ordine, sono personale in servizio, dovrebbe andarsene a casa. Non avviene questo in questi giorni, perché stanno lavorando 6, 12, anche 18 ore senza nessun tipo di remunerazione, solo a favore del territorio, del nostro territorio, del nostro, per la tutela della nostra incolumità. Quindi a nome dell'amministrazione, ma sono sicuro a nome dell'intero Consiglio Comunale, diamo il grazie al Comandante della Stazione Carabinieri di Colico, verso tutti i carabinieri e le forze di polizia interessate in questi giorni. Prego, Assessore De Poi.
Grazie Sindaco, no, confermo, sono pienamente convinto che le nostre forze dell'ordine, il maresciallo con i suoi uomini, stanno rompendo tutte le regole delle 6 ore di lavoro col giorno di riposo, ferie e quant'altro. Posso testimoniare che a mezzanotte, la una, sono in giro, li vediamo e li ringrazio. È proprio anche per questo che noi continuiamo a battere e insistere sul discorso della caserma, perché la caserma è dargli un posto degno di un posto di lavoro, degno di quel nome, mi sembra il minimo che possiamo fare come ringraziamento. Sul discorso del dottor Avella, su quello che deve, può, non deve fare il Comune di Colico, certo, non deve andare a prendere i delinquenti, però può fare prevenzione, come dicevo, le telecamere le ha messe il Comune di Colico in Colico, però le ha messe 10 anni fa, poi non ne ha più messe, quindi prevenzione è mettere delle altre telecamere. La Polizia Comunale, fare di tutto per incrementare le forze di Polizia Comunale per poter dare un supporto alle forze dell'ordine. Le ronde o le associazioni il Comune può promuovere, giustamente il Comune promuove con le scuole, con le associazioni di volontariato e quant'altro, può promuovere anche questo. Ripeto, può promuoverlo anche al limite, adesso non è registrato, ma al limite della legalità, se non è ancora stata riconosciuta, organizzando quello che sta succedendo adesso, perché quello che sta succedendo adesso è un bene da una parte, perché vuol dire che il cittadino si difende, si coalizza per difendere il proprio territorio, la propria abitazione, però lo sta facendo in modo anarchico, non controllato, con la piena libertà e preso anche magari dagli orari, magari qualche fumo dell'alcol anche per scaldarsi dal freddo, che non va bene bere quando fa freddo, ma purtroppo c'è questa abitudine, può fare delle cose insensate e non giuste, per cui un controllo da parte dell'amministrazione può essere quella, e mi metto al fianco del sindaco a organizzare una riunione con questi ragazzi, queste persone che vogliono fare questi controlli, queste segnalazioni, ma ripeto, le ronde devono essere di segnalazione, non dobbiamo andare a prendere il ladro. Dobbiamo segnalare le forze dell'ordine. Ogni ufferei fa il suo mestiere, si dice a Colico. Abbiamo il maresciallo, va con i suoi uomini e li prende. Noi dobbiamo solamente segnalarlo, noi dobbiamo solamente farci vedere, perché qui si sta rischiando di fare delle cose che non vanno assolutamente bene. Per cui chiedo e do la mia disponibilità al sindaco di prendere una posizione in questa direzione però. Perché anche con tutte le forze dell'ordine in giro, con tutti i ragazzi, tutti gli uomini in giro per Colico, i ladri continuano, non indisturbati, ma continuano a delinquere, quindi dobbiamo fare qualcosa. E l'ultima cosa, i carabinieri non hanno orario, ma anche le ronde non si fermano alle 21, vanno ben oltre.
No, volevo dare alcuni dati sulla, è vero quello che dice il consigliere De Poi, noi abbiamo 5 telecamere funzionanti, per quanto può essere funzionante un impianto attivato 10 anni fa. Abbiamo anche predisposto dei preventivi per la revisione di questo impianto e per l'implementazione. È agli atti, ed è un problema di bilancio, insomma. Io personalmente non abbiamo parlato perché siamo un po' tutti colpiti da questa fantasia, no? Consigliere Sghei, quante riunioni con il consigliere Branchini abbiamo fatto per le famose Smart City, questa bellissima idea della Smart City, il palo intelligente, il terminale Wi-Fi, il terminale telecamera, il terminale illuminazione LED che si regola. Piacerebbe essere un comune all'avanguardia in termini di smart city. Ti piacerebbe. Cominciamo a cambiare le telecamere, perché io penso con un costo di, da preventivo che può essere anche rivisto, non è escluso che si possa pensare di implementarlo.
Così sindaco, le posso chiedere quali sono le forze dell'ordine che oggi operano a Colico in questi giorni, cioè proprio per far fronte a questa emergenza furti?
Forze dell'ordine sono principalmente l'arma dei carabinieri, la polizia di Stato, il, so che anche il corpo provinciale dello corpo di polizia provinciale si è impegnato nei servizi sul territorio, penso anche qualche reparto della Guardia di Finanza, poi su dispositivi non conosco i dettagli anche della tipologia del servizio, però so che sono numerosi e diversificati. Consigliere Marchetti, prego.
L'unica cosa al consigliere De Poi, le ronde non saranno neanche organizzate, però questa sera ci sono 4 ragazzi che ne stanno rincorrendo uno dalle 7 fino alle 10:30 in mezzo ai prati in via di Ciac. È vero, c'è l'organizzazione, dovrebbe esserci l'organizzazione, però non accusiamo quelli che vanno in giro così come si legge sui social network o che dicono al telegiornale, tanto per che cosa, per fomentare che cosa. La gente va in giro, ha paura, vuole difendersi, sicuramente non vado mica in giro con una caramella, che sia ben chiaro, però tutti si muovono, tutti sono consapevoli di quello che fanno, se ne beccano uno non gli faranno mai una carezza, e poi sono in giro tutti con la testa sulle spalle, ne beccano uno, stasera hanno visto chiaro e netto, via Campera, c'erano quelli della Digos, la Digos se ne va, dopo 30 secondi uno parte di corsa, cosa fanno loro, 3 ragazzi normali, l'hanno rincorso, sono le 10:30, sono ancora a rincorrere sotto l'acqua. Non è che queste ronde sono proprio così in giro allo sbando. Certo, c'è chi è allo sbando, è stato richiamato, perché da quando c'è stato, quando il sindaco è andato in prefettura, ha fatto un incontro col prefetto e tutto, i ragazzi sono stati richiamati a dire, ragazzi, stiamo calmi, un invito, non come si legge, noi ci hanno detto, siamo obbligati a stare a casa. È stato un invito, state a casa che è meglio che in questi giorni vediamo le forze dell'ordine cosa fanno, perché il prefetto ha promesso certi rinforzi, però la colpa non è né dei carabinieri né del prefetto, la colpa è dello Stato centrale, lo Stato centrale che non ci manda i fondi per costruire una nuova caserma, perché se abbiamo 8 milioni di euro in banca non è colpa nostra, ma è colpa dello Stato centrale che non ci lascia usare. Basta, bisogna... I ragazzi che sono in giro domani sicuramente, perché hanno piene tutte le scatole, riprenderanno sicuramente già da domani pomeriggio, interverranno a loro modo, cerchiamo fino che è possibile di tenerli calmi, dopo c'è quello esagitato che esagera, poi cosa dobbiamo farci? Però quando uno non ha piene le balle cosa deve fare? Ti entrano in casa da un momento all'altro, dalle 5 in poi cosa devi fare? Cosa devi fare? Le forze dell'ordine, ho detto, ci sono 2 pattuglie, non è colpa dei carabinieri di Colico, sono qua solo in 2. È colpa dello Stato che non ti manda rinforzi, giustamente non è mica colpa neanche, lo Stato può dire, vabbè, 4 furtarelli, stanno rubando in tutta la Valtellina, in tutta la provincia di Sondrio, ma spediamoli questi, mandiamoli al loro paese se vengono accusati, vengono presi, mandiamoli al loro paese a scontare la pena, teniamoli qua se sono italiani, cosa devo farci? Incrementiamo le leggi che vanno cambiate. Secondo me. Di razza bianca. Perché stasera io sono scappato a due metri
sono no, beh, diciamo, io sono
troppo emotivo, troppo quello che volete, però cosa devo dire, vivo quello
che io penso che il consigliere Marchetti bene. No. Consigliere Marchetti ha espresso un concetto indubbiamente molto, molto diffuso tra la nostra gente, non è sicuramente lui che ha rappresentato una situazione di disagio obiettivo e oggettivo che c'è. È una testimonianza in tum, ne eravamo tutti perfettamente a conoscenza. L'auspicio è che quanto prima questa emergenza termini e può terminare in un solo modo, insomma, quando questo allarme terminerà.
Prego. Sì, scusa, forse hai travisato, ma guarda che noi settimana scorsa abbiamo chiesto al signor sindaco e all'amministrazione di organizzare, di darsi da fare, organizzare gruppi di sorveglianza civile predisponendo un rimborso spese, eccetera, eccetera. Cioè, già in tempi non sospetti, prima che iniziamo...
Allora, Marino, è da agosto che rubano. È da agosto che rubano.
Ok.
Però quando la situazione sta degenerando, ci si trova tutti insieme e si dice cosa facciamo. Tanti di quelli che partecipano adesso, hanno detto noi non partecipiamo. Però quando ho capito anche loro che... Gente, non è che quelli di fuori sono andati per tutti i cammini di fuori. Si sono rimboccati le maniche. Domenica notte... Quanti erano la gente che c'era in giro? Io non le contavo su due mani, io non mi ho letto quando mi ha chiamato, vieni anche te con me. Sì. È inutile dire sta qua, fare il banchetto politico.
Bene, dai,
consigliere. No, fare il banchetto politico di qua e di là, noi da una parte, noi dall'altra. Qua dobbiamo rimboccarci le maniche tutti insieme, trovare questi soldi per questa caserma e per portarla avanti. Non ce ne sono di quale da dire. Non è perché se a noi la caserma non va fatta e chi è regione, che è provincia, che anche se la provincia tagli non troviamo i soldi o che al governo non ci porta i soldi. Tutti insieme dobbiamo rimboccarci le maniche e trovare i soldi per fare questa caserma. Lui che fanno una tenenza a Chiavenna, con cui parlavamo prima, 60 finanzieri, poliziotti e compagnia bella. Poi il tuo paese è diviso da tre province, che tutti siano qua allora. Però tutti insieme dobbiamo lavorare per portare avanti il progetto. Non se è di sopra la statale o se è di sotto. Dobbiamo trovare i soldi tutti assieme per fare qualcosa.
Sì, ma guarda che siamo tutti d'accordo su questo,
se andrei a fare un politico, ma sento, desolta.
Ma... Siamo in consiglio comunale, cioè... siamo
ormai. Non mi interessa,
io... No, ma consigliere Marchetti,
consigliere Marchetti. Noi non vogliamo la caserma dei carabinieri.
Consigliere Marchetti.
Non mi straccio le vesti di essere qua così, con l'altra sera in giro come
regia. No, consigliere Marchetti.
La gente, e sono in giro quattro ragazzi, poi dietro uno, e noi siamo qua a fare qualcosa.
Consigliere Marchetti, Marchetti.
Allora andiamo giù con la badila, col sapone e pensi alla caserma. Cosa vuol dire? Tu pensi che noi non...
La nostra amministrazione copre tutte le aree.
Guarda che tanto di cappello dei ragazzi che sono in giro a rincorrere i ladri adesso, al di là di tutto.
Bene, io direi che è esaurito il capitolo rispetto alle vostre istanze, non sto a ripetere quelle che sono le, insomma, mi sembrerebbe di entrare un po' troppo nel tecnicismo sulle competenze del sindaco, perché vabbè, insomma. Io mi auguro di poter a brevissimo trovarci tutti insieme, anche in occasione del prossimo consiglio, a ringraziare formalmente, ufficialmente, chi avrà portato a termine questo periodo di allarme, perché è veramente tale. Ci sono situazioni familiari, tutti le sappiamo, nessuno ha scoperto l'acqua calda. Siamo andati oggi con il consigliere Avella un po' nel paese, così, nei bar, in giro per strada. Insomma, ci sono situazioni di famiglie che si organizzano anche in turni a dormire, insomma, cioè, siamo a queste situazioni qua. Va bene, se non ci sono ulteriori interventi, possiamo dichiarare chiuso. Consigliere, assessore Ongaro? Nessuno? Dichiariamo chiuso il Consiglio Comunale, grazie.